I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buona giornata e benvenuti ad una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Simona Neri al microfono per parlare oggi di influenza aviaria, quasi in controtendenza perché da un po' di tempo a questa parte se ne parla davvero poco. A torto o a ragione? Cercheremo di scoprirlo con l'aiuto dei nostri ospiti Isabella Donatelli del MIPIL, Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie e Immunomediate dell'Istituto Superiore di Sanità, e con Gaetana Ferri, la direttrice generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della Salute. Ma andiamo subito ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione ad introdurre l'argomento di oggi.
Informa consumatori.
L'influenza aviaria è una malattia virale che colpisce alcuni volatili e generalmente non contagia altre specie animali. Si sono verificate, tuttavia, occasioni in cui persone a stretto contatto con animali infetti in condizioni di scarsa igiene si siano ammalati, soprattutto nel sud-est asiatico. Secondo alcuni ricercatori, se il virus subisse mutazioni tali da potersi trasferire da uomo a uomo, il pericolo di una pandemia diventerebbe una minaccia concreta. Per ora casi di decessi in Italia legati all'aviaria non si sono registrati, pura casualità o merito delle precauzioni prese a livello comunitario e governativo. E c'è da chiedersi, ora che di questo virus poco si parla, fu forse gonfiato troppo il caso allora o invece è finito adesso troppo presto e troppo imprudentemente nel dimenticatoio?
Informa consumatori.
Abbiamo in linea Isabella Donatelli dell'Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie e Immunomediate. Benvenuta.
Grazie,
Allora, le chiederei intanto qual è il reale pericolo di contagio dell'influenza aviaria nell'uomo?
Ma il passaggio di virus influenzali dalle specie aviarie all'uomo avviene per un contatto diretto e molto stretto, in genere anche in conseguenza della manipolazione di determinati organi come le viscere eccetera, e quindi sempre poi con un contatto con l'animale vivo, quindi non è una cosa molto comune soprattutto nel nostro paese, è una condizione che invece si realizza facilmente nei paesi, in particolare i paesi del sud-est asiatico che hanno insomma uno standard igienico molto diverso dal nostro.
Ecco, eppure ci sono stati dei ricercatori che hanno in qualche modo detto che il virus potrebbe modificarsi, nella sua modificazione potrebbe diventare molto più facile anche il diffondersi del contagio. Lei lo vede come un reale pericolo questo?
Questo è sicuramente un rischio possibile, perché è una delle cose che noi temiamo, nel senso, noi sappiamo che questo virus è molto abile a cambiarsi e a trasformarsi, e queste trasformazioni avvengono anche in conseguenza della sua circolazione nelle diverse specie. Quindi è molto importante seguire e monitorare la circolazione di questi virus, perché soprattutto con un particolare occhio, una particolare attenzione a tutte le interfacce tra animale ed uomo. Questo è un pericolo, perché l'evoluzione del virus potrebbe andare nella direzione dell'adattamento all'uomo, e per questo è molto importante monitorare per interrompere questa catena di contagio, questa catena di trasmissione, e quindi evitare che questo virus possa infettare gli uomini.
Cosa ha evitato intanto il tanto temuto diffondersi in Europa? Una pura casualità oppure le precauzioni prese a livello comunitario e governativo?
Ma sicuramente le precauzioni prese, perché dal 97, quando si sono verificati i primi casi di passaggio all'uomo di questo, in particolare questo ceppo aviario H5, molte cose sono state fatte anche nel contesto di cooperazioni tra i paesi più sviluppati e i paesi del sud-est asiatico più bisognosi e più arretrati, quindi sono intervenuti, ci sono stati degli interventi molto massicci, degli interventi che sono consistiti anche nell'abbattimento di milioni di animali morti, nel miglioramento delle condizioni igieniche e di allevamento, e questo sicuramente ha migliorato le condizioni. Poi sono state fatte tante altre cose a livello, per esempio, di una diagnostica più sensibile, di una diagnostica rapida, e quindi anche le capacità di identificare questo virus sul nascere, questa infezione umana nel nascere, sono state sicuramente migliorate. Quindi c'è stata insomma una maggiore attenzione al problema e naturalmente una sensibilizzazione anche di quelle popolazioni dove è più esposta insomma al rischio di contagio.
Ecco, ma ipotizziamo a questo punto che alcuni dei nostri ascoltatori siano in partenza per uno dei paesi dove il rischio in effetti è più alto. Ha qualche consiglio da dare loro?
Beh, il consiglio è sempre quello intanto di seguire le più comuni regole igieniche, quindi un lavaggio accurato delle mani, cioè, e poi soprattutto evitare di frequentare quelle zone in cui ci si può imbattere in animali vivi. Esempio classico, i mercati degli animali vivi che sono ancora molto frequenti in Oriente. Ecco, quello può essere una figura, un momento di contagio e di rischio, e quindi niente, poi le normali regole igieniche, soprattutto evitare il contatto con animali vivi e non mangiare carne di pollo senza cuocerla accuratamente. Tutte queste norme, d'altra parte anche molto semplici.
Per concludere, si sente di dire che c'è stato un allarmismo forse un po' eccessivo a suo tempo? O forse ora si tende a passare oltre, magari invece bisogna comunque tenere allerta l'attenzione?
Ma, da una parte il virus sembra, non dico essere scomparso assolutamente, quindi infatti noi non dobbiamo abbassare la guardia, ma sembra aver subito un po' una battuta d'arresto proprio in considerazione e in conseguenza di quelle misure di cui parlavo prima. È anche vero che in anni passati si è parlato forse un po' troppo, c'è stata un po' troppo, come si dice, un'eccessiva enfasi mediatica sul problema, quindi da una parte alcuni anni fa il problema era esagerato, oggi però sarebbe ugualmente sbagliato sottovalutare il problema, perché questo virus ancora esiste, questo virus continua a circolare e quindi soprattutto noi, insomma, addetti ai lavori, dobbiamo assolutamente continuare questo stato di allerta e questo stato di attenzione senza abbassare la guardia.
Saluto e ringrazio la dottoressa Isabella Donatelli dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie per essere stata con
grazie
noi
oggi.
Grazie a
voi, arrivederci.
Diamo ora il benvenuto a Gaetana Ferri, che è a capo della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute.
Buongiorno.
Dottoressa Ferri, se lei è d'accordo vorrei ascoltare insieme un contributo alcune domande che abbiamo rivolto a Giampaolo Angelotti, presidente di Asso Macellai, associazione che fa parte di Confesercenti.
D'accordo, sono qui.
Informa consumatori.
Diciamo che i consumi si sono ristabiliti, la produzione annua, almeno quantomeno noi macelliamo qualcosa come 4 milioni di polli, ecco, è ritornata a quello che era prima dell'influenza.
Secondo voi l'allarme era totalmente ingiustificato?
Assolutamente. Su queste cose qua pesa quello che era il morbo della mucca pazza, che era un'altra cosa, una cosa ben diversa e comunque in ogni caso ben più subdola da un punto di vista della salute umana. Io credo che il problema dell'affluenza aviaria sia legato soprattutto a problemi di poca igienicità del mercato, poca igienicità delle popolazioni in cui è scoppiata, perché le ricordo che in Italia non ci sono stati casi di influenza aviaria, ma neanche in Europa.
Senta, la produzione avicola in Italia viene tutta da allevamenti nazionali?
Sì, non soltanto siamo autonomi, ma siamo anche esportatori.
Come giudica l'attuale sistema di etichettatura? Cioè, è efficace? Il consumatore può veramente capire da dove arriva la carne?
Certo. Guarda, da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda il comparto bovino, siamo proprio completi con tanto di anagrafe giù a terra, nel quale non scappa nulla, né chi è nato né chi è morto. Per quanto riguarda anche il pollame, uguale, io direi che nell'etichettatura obbligatoria andrebbe messo anche ciò che è stato dato da mangiare. Questo è importante, perché è quello che fa la differenza sulla carne. Io posso garantirlo da questo punto di vista che possono mangiare tranquillamente. Chiaro, guardino bene l'etichetta, ma è difficile che noi vendiamo un pollo francese o spagnolo o tedesco, tantomeno brasiliano, insomma. Lei sa che molte multinazionali americane sono andate a arrivare polli in Brasile e poi li mandano negli Stati Uniti, ma loro lo avevano molto congelato. Qua stiamo parlando di fresco, E il fresco, come lei mi insegna, non ha una grande vita, 3 o 4 giorni, macellato e venduto. Quindi è impossibile poter pensare di far arrivare un pollo da chissà dove e poi venderlo fresco sui nostri banchi. Se parliamo di congelato, allora la cosa ha un'altra faccia.
Ma i controlli ci sono?
I controlli ci sono. Io dico sempre, seguite i canali ufficiali. Se il prodotto, la merce, segue i canali ufficiali, quindi dove viene allevato, dove viene macellato, la sua etichettatura, la bolletta di trasporto, la fattura accompagnatoria, vedi questo passo, il negozio o il supermercato che si sia, comunque siano cose in maniera totalmente ufficiale, che qualsiasi ispettore può venire a controllare, io dico che i controlli ci sono. Al di fuori di questi controlli, come dire, se uno va a comprare un pollo in campagna, un uovo fresco in campagna, dal contadino, da chissà chi o dalla zia, questo è un altro discorso.
Informa consumatori.
Dottoressa Ferri, Angelotti sostiene che insomma si tratta di un'eredità psicologica della mucca pazza, la paura dell'influenza aviaria. Quella di Angelotti, magari, se non di parte, almeno un'opinione di categoria, ci dica qual è la sua.
Ma sostanzialmente io condivido quello che ha detto Angelotti, perché quello che non è emerso durante la crisi dell'aviaria è che in realtà c'è tutto un complesso di controlli e di attività che sono state messe in atto sia dal Ministero della Salute che dai servizi veterinari delle regioni e delle unità sanitarie locali, che non è apparso, cioè non è stato correttamente spiegato ai consumatori. C'è un'attività costante, ci sono delle attività di sorveglianza e noi continuiamo a rilevare focolai di influenza aviaria, certamente non da H5N1. Però abbiamo focolai da altri virus che sono regolarmente segnalati all'Unione Europea e i servizi veterinari intraprendono tutte le attività che sono previste dalla normativa sia nazionale che comunitaria. Questo lo abbiamo ben rappresentato recentemente in un convegno che si è svolto al Sanit, era sull'argomento specifico della comunicazione, perché questo è il punto critico. Punto critico, diciamo, del comunicare le emergenze. In pratica i consumatori in quel periodo della crisi dell'influenza aviaria hanno assunto decine di migliaia di informazioni, ma diciamo, quando c'era l'informazione dell'unica autorità che poteva dire qualcosa, non siamo stati, diciamo, sufficientemente convincenti forse. Noi non abbiamo avuto focolai H5N1, abbiamo avuto solo dei selvatici che, come è noto, appunto sono lì per fare, cioè vengono monitorati per fare la sorveglianza, per prevenire quello che potrebbe succedere nel comparto zootecnico successivamente ed essere pronti a reagire. C'è un piano di emergenza nel nostro paese, come in tutti i paesi dell'Unione Europea, che è stato anche testato in simulazioni nel 2007. Siamo assolutamente preparati eventualmente a fronteggiare un'emergenza. L'etichettatura, siamo l'unico paese europeo che l'ha voluta, abbiamo anche una procedura di infrazione, credo che adesso si vada in corte di giustizia perché l'abbiamo difesa. È corretto che i consumatori debbano sapere dall'etichetta da dove vengono le carni. Quello che non passa al consumatore è che c'è un'attività costante di prevenzione, ecco.
Senta, ma affinché siano sicuri di mangiare carne sicura, mi scusi il gioco di parole, che cosa consiglia ai consumatori?
Ma io consiglio ai consumatori di rivolgersi ai fornitori abituali che immagino appunto siano le macellerie, i supermercati, anche, voglio dire, l'azienda agricola che si conosce, ecco. Anche perché tenete conto che comunque di non rivolgersi, ecco, al mercato illegale. Ci sono anche dei controlli alle importazioni, noi abbiamo una serie di uffici veterinari periferici che non lavorano solo per l'Italia, ma sono gli uffici periferici autorizzati dall'Unione Europea e lavorano per tutti i consumatori comunitari. E lì vengono fatte appunto operazioni di sequestro, di distruzione di merci non conformi, tra cui anche evidentemente la carne di pollame. Noi abbiamo dal 2005-2006 dei divieti di introduzione da determinati paesi, quindi controllare l'etichettatura e rivolgersi da fornitori autorizzati, ecco.
Meglio quindi il fornitore autorizzato che la zia che sta in campagna, come diceva Angelotti?
No, la zia che sta in campagna, se è, diciamo, un fornitore conosciuto, infatti ho detto l'azienda agricola conosciuta, va bene, però non è mercato illegale, ecco.
Bene, salutiamo e ringraziamo Gaetana Ferri, che è direttore generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute.
Vi ringrazio, a voi.
Siamo giunti in chiusura, vi lascio con qualche riferimento. Il nostro sito www.informaconsumatori.it, che vi consente di abbonarvi alla rivista Informa Consumatori. Per inviarci una mail scrivete a redazione@informaconsumatori.it, news sul mondo dei consumi anche alle pagine del televideo regionale RAI dalla 325 alla 330. Da Simona Neri è tutto, grazie per l'ascolto, l'appuntamento con i tuoi diritti in diretta torna la prossima settimana.